perlomeno aiutare le persone con disagio a superare i momenti difficili senza interferire più di tanto sulle persone che invece in quel momento hanno i mezzi per sopravvivere. In fondo è quello che viene indicato anche nel miracolo della moltiplicazione, la cosiddetta moltiplicazione dei pani, quando poi tutto comincia con un bambino che dice io ho questo e questo e comincia a condividerlo con gli altri e alla fine probabilmente si scopre che queste persone che non avevano niente da mangiare ed erano in questo luogo isolato, condividendo quello che avevano in tasca, probabilmente avevano più che a sufficienza per sfamarsi. Il miracolo della moltiplicazione dei pani è una bella storia essena della pratica della condivisione, che viene presentata come un miracolo, perché in fondo è un miracolo che persone povere riescano a sfamarsi, però è un miracolo che deriva dall'iniziativa del condividere. In fondo basta che tiriamo di fuori ciò che abbiamo in ogni dato momento e magari scopriamo che tutti insieme abbiamo più di quanto, anche più di quanto ci è necessario in quel momento. La comunità essena poi si caratterizza per alcune particolari norme di purità familiare o sessuali anche, vi lo dicevo l'altro giorno, gli esseni ritengono che fino ai 30 anni la persona debba sviluppare le proprie doveri familiari, dopodiché dopo i 30 anni possa vivere una situazione religiosa più intensa che deriva dal loro dedicare la loro vita al Signore. Giuseppe Flavio Filone ci dà delle descrizioni estremamente dettagliate della vita degli esseni, dei rituali di iniziazione, del fatto che esistevano anche diversi ordini di esseni, nel senso che esistevano degli ordini maschili, femminili o sposati. Non sto parlando di dossettiani, sto parlando di qualche altra cosa, anche se con qualcuno in questi giorni scherzavo che dicevo ma siete, mi farete l'impressione che ho è che siete molto esseni. In effetti la comunità essena aveva lo stesso tipo di struttura, esistevano il gruppo maschile, esisteva il gruppo femminile, esistevano gli esseni sposati e questi tre gruppi erano in relazione fra di loro. Ecco. Il momento centrale del culto per gli esseni è il pasto in comune. Pasto in comune che avveniva, le preghiere in comune, anche questo non è una novità della tradizione anche monastica, avevano un ciclo di preghiere in comune che facevano al mattino e poi a mezzo del giorno e alla sera e culminavano con un pasto comunitario al quale erano ammessi soltanto i membri della comunità essena ed era un pasto speciale perché gli esseni si vestivano con una tunica bianca a indicare la loro purità e la loro somiglianza con gli angeli e poi si riunivano in questo refettorio dove cantavano inni al Signore e condividevano il pasto nella loro visione in comunione con gli angeli. Già da queste brevi indicazioni avrete capito i tanti punti di contatto tra l'esperienza della essena e l'esperienza cristiana e soprattutto con l'esperienza descritta nel Vangelo di Matteo che, come vi ho detto prima, non possiamo considerare il più ebraico dei Vangeli perché tutti i testi cristiani sono ebraici, questo è il punto, no? Tutti i testi del Nuovo Testamento sono espressione di una componente, di un gruppo della tradizione ebraica, della religione ebraica, però io credo che per esempio dire che il Vangelo di Matteo è il più esseno fra i documenti del Nuovo Testamento, questo ha una... e anche la lettera di Giacomo, sono tra i documenti più esseni del Nuovo Testamento, questa ha una certa misura di verità. Le altre caratteristiche sono che gli esseni, rispetto agli altri gruppi, hanno un diverso approccio alle scritture. Questo ce lo dice soprattutto Giuseppe Flavio. Giuseppe Flavio dice che i Sadducei riconoscevano come centro della scrittura soltanto la legge di Mosè, cioè il Pentateuco, e in effetti nel Pentateuco non c'è la risurrezione, non ci sono quegli elementi di tradizione che troviamo nella tradizione farisaica, mentre i farisei consideravano la legge e i profeti come ugualmente importante, più la tradizione dei padri. Quindi, diciamo, i farisei aggiungevano alla scrittura, al Pentateuco, la tradizione profetica e la legge dei padri, le tradizioni dei padri, che verranno poi codificate nei tempi successivi, nella Mishnah e nel Talmud, cioè tutta la tradizione, quella che noi chiameremo la tradizione, gli insegnamenti del loro gruppo, insegnamenti, l'interpretazione, la storia interpretativa del testo, per i farisei era una storia importante quanto la scrittura, o perlomeno da considerarsi in misura uguale della scrittura, perché anch'essa, anche secondo la loro visione, Dio parlava a loro non soltanto attraverso gli scritti di Mosè, ma anche attraverso i secoli di interpretazione della legge mosaica, generazione dopo generazione. Giuseppe Flavio ci dice che invece gli Esseni avevano una letteratura che era propria soltanto del gruppo, cioè oltre alla Torah, oltre ai profeti e agli scritti di quella che noi oggi consideriamo la Bibbia ebraica, che in realtà è il canone farisaico, non è la Bibbia ebraica, è la Bibbia degli ebrei dopo il 70, che si forma in parallelo a quella cristiana con il canone sostanzialmente dei farisei, dei rabbini, e hanno una letteratura più vasta che contiene, è un numero simbolico, 70 libri segreti che venivano commentati, discussi, conosciuti dagli Esseni, ma che non erano rivelati nella loro interezza, perché erano considerati testi che potevano essere rivelati soltanto, o che sarebbero stati rivelati nella loro interezza soltanto alla fine dei tempi. Se voi ricordate la fine del libro di Daniele, libro apocalittico, anche lì c'è scritto che questo testo sarà rivelato soltanto alla fine dei tempi, perché a Daniele viene chiesto di sigillare questa rivelazione per leggere soltanto alla fine dei tempi, e questo invece è un testo che un po' fu rivelato per sbaglio, perché per l'autore di Daniele si era già alla fine dei tempi durante la rivolta maccabaica, e quindi questo testo entrò in circolazione, diciamo così. Però vedete che il testo apocalittico è un testo scritto per i sapienti, per il gruppo degli eletti, però è un testo che sarà rivelato al mondo soltanto alla fine dei tempi. Tra questi testi, lo sappiamo da Qumran, c'erano anche testi di Enoch, c'erano testi dei Giubilei, c'erano commentari alla scrittura, commentari interpretativi, cioè c'era tutta una serie di letteratura che faceva parte dell'insegnamento degli Esseni e che, guarda caso, sembra anche quel tipo di letteratura che fosse molto familiare ai primi cristiani e a Gesù, che non a caso non citano mai questi testi, perché era proibito citarli, mentre alludono, molti mi chiedono, ma perché il libro di Enoch, che lei dice è così importante per la tradizione cristiana, non è mai citato, con una sola eccezione nella lettera di Giuda, non è mai citato nel Nuovo Testamento? Perché questi testi non potevano essere citati, perché erano testi considerati testi segreti, testi nascosti, che erano parte dell'educazione, della predicazione, ma non erano citati, perché erano anticipazioni del mondo a venire. Soltanto alla fine dei tempi si pensava che questi testi sarebbero stati rivelati nella loro interezza. Questo spiega perché ancora oggi noi ci troviamo in questa situazione come studiosi, che per esempio leggendo il Vangelo di Matteo, leggendo i sinottici in generale, ci domandiamo come sia possibile a qualcuno aver scritto questi testi senza conoscere la letteratura di Enoch, non è possibile, questi la conoscevano, e perché non l'hanno citata? Non l'hanno citata perché questa letteratura era e doveva rimanere una letteratura segreta. L'unica eccezione è la lettera di Giuda, che molto probabilmente è uno scritto che era più interno, non rivolto all'esterno, e quindi può citare. Infatti poi, quando parti della lettera di Giuda vengono rielaborate in uno scritto ad extra per l'esterno, nella seconda lettera di Pietro, guarda caso il libro di Enoch non è più citato. Quindi diciamo c'è una citazione ad intra, ma non una citazione ad extra. Perché il Vangelo di Matteo è un Vangelo fortemente essenico? Perché dunque il Vangelo di Matteo, prima di tutto, già nella sua impostazione generale, è un Vangelo che tende a sottolineare la figura di Gesù secondo il Figlio dell'Uomo, secondo, ve l'ho detto l'altra volta, secondo anche la figura di Melchisedec, specialmente nei racconti d'infanzia, che sono elementi propriamente della tradizione apocalittica e anche essenziali. Un altro elemento è l'insistenza sulla figura di Mosè. Nella tradizione essenica si combina strettamente gli elementi apocalittici con la centralità della legge mosaica, e quindi sull'accentuazione della figura di Mosè. Non a caso, lo sapete bene, questa è la prima cosa che viene detta a chiunque si comincia a leggere il Vangelo di Matteo, che una delle interessi fondamentali del Vangelo di Matteo è quello di presentare Gesù come il nuovo Mosè. Fin dall'inizio, leggendo i racconti dell'infanzia, Gesù ripete nella sua vita l'esperienza di Mosè, il bambino che viene, il re cattivo che vuole ammazzare i primogeniti ebrei e che invece viene salvato miracolosamente, e che poi dall'Egitto viene richiamato e arriva per rivelare la nuova legge. Gesù in pratica, infatti viene detto poi specialmente dall'Egitto richiamato mio figlio, che è esattamente l'elemento in cui la strage degli innocenti, in realtà è Erode prende il posto del faraone, la strage degli innocenti è la strage del faraone dei primogeniti, quindi tutta questa serie di allusioni permettono a preparare il lettore a questa idea di Gesù come di nuovo Messia che viene dall'Egitto, l'uomo Mosè che viene dall'Egitto. La costruzione del discorso della montagna, anche questo naturalmente voi sapete, nel Pentateco c'è un discorso fondamentale di Mosè più altri cinque discorsi secondari, si può trovare la stessa struttura nel Vangelo di Matteo, quindi ricalca esattamente la struttura del Pentateuco. Il discorso è fatto dalla montagna, molto probabilmente è semplicemente un'espansione di un passo di Marco dove si parlava di Gesù che raduna le folle. A questo punto Matteo costruisce un discorso che poi è fatto da un collage, questo lo vedete chiaramente quando leggete il discorso della montagna, è un collage di piccoli interventi di parole di Gesù radunate insieme a formare un discorso ampio. Queste stesse parole le trovate negli altri Vangeli in altri contesti, quindi come vedete potevano essere anche scambiate di posizione senza troppi problemi. Il discorso della montagna, voi sapete molto bene che nella tradizione di Luca diventa invece il discorso del piano, della pianura. Esiste questo discorso, ma viene fatto su una pianura, su un terreno pianeggiante, e questo immediatamente, anche questo è una geografia teologica. Gesù in Matteo ripete l'esperienza di Mosè, quindi ripete una gerarchia in cui il popolo di Israele è al centro rispetto alle genti, mentre invece Luca mette una pianura, perché su una pianura si sta tutti sullo stesso livello. E quindi, naturalmente è una pianura immaginaria, dove addirittura siamo ai confini con il mondo dei gentili, e quindi Gesù parla al mondo, non parla a Israele. Mentre nel Vangelo di Matteo c'è questa centralità. Naturalmente questo fatto dell'importanza di Mosè e della legge, che è tipica dell'elemento esseno, la ritroviamo molto forte anche nel modo con cui l'ordine degli eventi viene cambiato rispetto al Vangelo di Marco. Il Vangelo di Marco comincia subito con la guarigione le guarigioni di Gesù e la rivelazione di Gesù come il figlio dell'uomo. Invece il Vangelo di Matteo fa precedere tutto questo dal sermone del monte e dalla rivelazione della nuova legge. Sono moltissimi gli aspetti che legano la tradizione cristiana a quella essenica. Tanti sono stati messi in evidenza anche da studiosi contemporanei, soprattutto in epoca recente, dopo la scoperta dei manoscritti di Qumran, dove si è conosciuto meglio la teologia e le pratiche religiose degli esseni. Forse l'elemento che ha colto di più l'immaginazione collettiva è stata la scoperta del calendario degli esseni. Gli esseni usavano un calendario diverso da quello usato nel Tempio. Molto probabilmente questo calendario solare, ora vi risparmio i dettagli, ma è un calendario fantastico, perché è un calendario in cui tutti i giorni dell'anno, l'anno ha sempre un numero di giorni che è uguale a se stesso, ha un numero di settimane che è uguale in ogni stagione, ha come punto di riferimento i solstizi e gli equinozi, l'anno è diviso esattamente in quattro parti, fatto di un numero di settimane identico, 13 settimane in ogni stagione. Questo vuol dire che tutte le feste cadono sempre lo stesso giorno della settimana, grandissima cosa, perché non c'è mai conflitto fra il sabato e le feste, e le altre feste. E voi sapete che uno dei grandi problemi della tradizione rabbinica è il conflitto tra il sabato e le feste. Cosa succede quando la Pasqua, per esempio, cade il giorno di sabato, quando alcune delle altre feste principali ebraiche, per Yom Kippur, cioè, cadono il giorno di sabato? Quindi c'è un accavallarsi delle feste. Il calendario solare è un calendario meraviglioso da questo punto di vista, perché le feste cadono sempre lo stesso giorno della settimana, non c'è mai nessuna interferenza, risponde sempre a una ripetizione ciclica e continua, senza mutamenti. La tradizione rabbinica normalmente presenta il calendario degli esseni, solari e esseni, come una novità essenica. In realtà è il contrario. Gli esseni usano l'antico calendario del secondo tempio, che è stato cambiato in epoca maccabaica. Quindi è con i Maccabei che il calendario solare che viene usato nel tempio viene cambiato nel calendario lunare. Il calendario ebraico, che è oggi quello che era in uso al tempio, al tempo di Gesù, e che noi oggi chiamiamo calendario ebraico, in realtà è il calendario greco ellenistico. Queste sono una delle ironie della storia. I Maccabei combattono contro i greci e poi cambiano il calendario nel Tempio adottando il calendario greco. Vabbè, sono quelle ironie della storia. Se volete sapere come funzionava il calendario degli antichi greci in epoca ellenistica, prendete il calendario ebraico di oggi. Il calendario ebraico è un bellissimo calendario greco, che si basa sui cicli della Luna, e quindi sul ritmo lunare aggiunge il mese addizionale ogni volta che il calendario torna indietro, la Luna dà un calendario di 354 giorni rispetto ai 365 e un terzo del calendario astronomico, quindi ogni tanto, quando attraverso l'osservazione degli astri della Luna ci si rende conto che il calendario è retrocesso più di un mese, allora si aggiunge un mese addizionale e così si può ripartire con un'altra volta con il calendario, il secondo mese di Adar. È un calendario anche questo molto funzionale, perché si può basarsi sull'osservazione, ma certo il calendario sacerdotale, quello solare, aveva delle grosse vantaggi, soprattutto che era un calendario sabbatico basato sui 7 giorni della settimana. Naturalmente, quale sarà stato il primo giorno della settimana? Qual è il primo giorno della settimana secondo il calendario sabbatico, che è basato sul racconto della creazione? No! No, quando è che il... No, non comincia i domeni. Non... Il primo giorno della settimana, il primo giorno dell'anno non è, non è il primo giorno della settimana. Il calendario comincia quando? Quando è nella creazione che comincia il tempo? Quando vengono creati gli astri, quindi mercoledì. Allora... Quando il tempo comincia quando il Sole e la Luna vengono creati, e vengono creati anche gli astri, va bene? Quindi quando si può cominciare a calcolare il tempo? Il tempo inizia in quel giorno, infatti il primo giorno dell'anno è sempre lo stesso giorno della settimana, non è il primo giorno della settimana, ma è sempre mercoledì, il terzo giorno, è sempre questa questo ritmo. Naturalmente il calendario solare è 364 giorni, 364 giorni è divisibile per 7, divisibile per 4, è 360 giorni più 4 giorni che sono gli equinozi e i solstizi. Però l'insieme di 364 giorni può essere diviso in 7, può essere diviso in 4 stagioni. Vi risparmio tutti i calcoli, fateli a casa vostra se vi volete divertire. È un calendario perfetto. Naturalmente è un pochino più corto di quello astronomico, che è 365 giorni e un terzo. Gli antichi ebrei lo sapevano benissimo, quindi c'era un giorno e un pezzettino che rimaneva un pochino più indietro ogni settimana, però bastava aggiungere di tanto in tanto una settimana e così ci si riequilibrava sulla base della corrispondenza con gli equinozi e i solstizi. Naturalmente non posso aggiungere un giorno, se no si sfalza tutto, però posso aggiungere una settimana e così rimetto in sesto il calendario. Qualche studioso, e credo con qualche ragione, dice che questo probabilmente era il significato del giubileo, perché è difficile pensare che il giubileo fosse un anno che si aggiungeva all'anno sabbatico, due anni di completo, cioè una cosa così. Molti pensano che il famoso giubileo era in realtà un periodo di una settimana che veniva aggiunto di tanto in tanto, probabilmente nel momento di Yom Kippur, dove il tempo si fermava per un certo periodo finché non ripartiva da capo. Guardate, in questo calendario c'è una perfetta corrispondenza tra il tempo, il luogo e lo spazio e le persone. Il Yom Kippur nel calendario sacerdotale, questo calendario sacerdotale, è il giorno in cui tutto si riequilibra, perché la persona più santa della terra, il sommo sacerdote, entra nel luogo più santo della terra, esattamente nel tempo più santo della terra. E è tutto basato sul 7, perché è il perfetto, se voi fate un po' di calcoli, è il perfetto momento. Allora, in quel momento veniva riequilibrato anche l'entrata del sommo sacerdote nel Tempio, segnava proprio il riequilibrio dello spazio tra tempo e cielo. Quindi è molto probabile che venisse aggiunto durante quel periodo, così che il Yom Kippur segnava questo nuovo inizio, questo riaggiustamento cronologico. Perché questo discorso è importante? Perché gli Esseni, cambiare calendario, lo sapete benissimo nei rapporti con il mondo ortodosso oggi, significa che per esempio non si può celebrare la festa nello stesso giorno, significa che il giorno che per me è Pasqua, per te è un giorno come tutti gli altri e viceversa. Allora, cosa succede? Essendoci poi sacrifici, gli Esseni costituivano queste comunità separate dove potevano continuare a celebrare le feste secondo il loro calendario, mentre nel Tempio le stesse feste venivano celebrate secondo un calendario diverso. Questa è una tesi che Annie Jobert, una grande studiosa francese, ha portato avanti già negli anni 50, una grandissima intuizione basata proprio sull'esame di alcuni manoscritti di Qumran, e lei per la prima volta ha dato una spiegazione logica anche a quello che è uno dei grossi problemi della critica neotestamentale che riguarda la data della Pasqua e della passione di Gesù. Voi sapete che c'è un conflitto insanabile, è inutile girarci intorno, è un conflitto insanabile tra la cronologia dei sinottici e la cronologia di Giovanni, perché nella cronologia di Giovanni Gesù muore alla vigilia della Pasqua, cioè nel momento in cui gli agnelli vengono sacrificati, e Giovanni anzi si insiste con grande forza attraverso il dettaglio che ai condannati vengono spezzate le gambe, mentre a Gesù non viene spezzate le gambe, perché all'agnello sacrificale non devono essere spezzate le gambe, eccetera. Quindi nella sua equiparazione a Gesù come il nuovo agnello pasquale, lui proprio insiste sul fatto che Gesù è morto nel momento in cui gli agnelli pasquali venivano sacrificati nel Tempio. Mentre invece nei sinottici abbiamo una situazione in cui Gesù celebra la Pasqua, dopodiché viene arrestato. Quindi la cronologia implicherebbe che Gesù è morto dopo la celebrazione della Pasqua non alla vigilia della celebrazione della Pasqua. Annie Jobert per la prima volta si rese conto che le due cose potevano non essere in contraddizione, perché noi sappiamo da Giuseppe Flavio che gli Esseni aggiravano, diciamo così, la differenza di calendario tra il calendario del Tempio e il loro calendario, andando a sacrificare gli animali nel momento in cui per loro dovevano essere sacrificati secondo le feste. Questo nessuno poteva impedirgli. Ognuno era libero di andare a offrire un sacrificio nel Tempio o a compiere dei sacrifici nel Tempio quando voleva. Gli Esseni potevano benissimo radunarsi nel Tempio in un giorno che per tutti gli altri era un giorno comune e celebrare quella che per loro era la festa. Ecco. Quindi è probabilmente quello che facevano. Questo poi voleva dire che poi nelle loro case loro celebrassero la Pasqua, consumassero l'agnello nel momento stabilito. Quindi l'ipotesi di Annie Jobert era esattamente che Gesù entra a Gerusalemme, celebra la Pasqua secondo il calendario degli Esseni, quindi consuma l'agnello pasquale secondo, in quello che è in tutti gli effetti, un banchetto pasquale. Dopodiché muore il giorno prima in cui la Pasqua veniva celebrata ufficialmente nel Tempio. Torna tutto dal punto di vista cronologico. Ecco, però questo naturalmente presuppone che Gesù abbia o avesse avuto delle forti connessioni con il mondo essenico, tanto da celebrare la Pasqua secondo il calendario essenico. Ci sono gli studiosi a Gerusalemme che insistono anche su alcune coincidenze della tradizione cristiana, per esempio sul fatto che il luogo dove tradizionalmente si colloca il cenacolo, eccetera. Ora, se voi andate a vedere il cenacolo è una cosa crociata, insomma nulla a che fare, però i luoghi dove la tradizione cristiana colloca l'ultima cena sono i luoghi dove sorgeva il quartiere Seno. Quindi Voi sapete, sono state trovate anche le fondamenta della porta degli Esseni, sono oggi nel monastero armeno, nel giardino del monastero armeno. Oggi sono fuori delle porte, delle mura di Gerusalemme, dal lato della cittadella di Davide, però allora erano parte delle antiche mura di Gerusalemme ed erano proprio quella zona in cui gli Esseni avevano stabilito il loro quartiere, così che fosse vicino al Tempio, al tempo stesso avesse un'uscita dal Tempio che fosse un'uscita dalla città che fosse immediatamente fuori delle mura, perché anche le Esseni avevano delle norme di purità un po' particolari, per esempio dovevano costruire le loro latrine fuori delle porte della città, e quindi dovevano avere un accesso immediato, diciamo, dal quartiere all'esterno, perché per ragioni di purità non volevano contaminare il loro quartiere con i loro bisogni fisici, quindi avevano costruito delle grandi latrine pubbliche fuori della porta, dove, voi sapete, i bagni in casa non esisteva, in ogni caso bisognava costruire dei bagni pubblici, e questi erano costruiti dalle Esseni fuori della porta. Ci sono quindi, come vedete, molte coincidenze, ne posso anche dire a qualcun'altra. Una coincidenza che mi ha sempre colpito è, per esempio, le modalità con cui i Vangeli descrivono la morte di Gesù, la sepoltura di Gesù. Gli Esseni si distinguevano dagli altri ebrei anche per il modo con cui seppellivano i loro morti. Recentemente, qualche anno fa, una decina di anni fa, è stato trovato fuori Gerusalemme il cimitero Esseno di Gerusalemme. Come si fa a dire che è Esseno? Abbiamo un cimitero a Qumran e abbiamo un cimitero a Gerusalemme. La caratteristica è che, mentre nella tradizione farisaica e sadducea le tombe erano tombe familiari, cioè, certo, per chi se lo poteva permettere, ma diciamo erano tombe generalmente familiari, dove a un gruppo familiare allargato aveva una tomba unica che consisteva di una camera e di una serie di nicchie dove venivano posti l'ossuario dei defunti. Però nella camera vi era un luogo dove il morto o i morti della stessa famiglia venivano collocati a decomporsi. Quindi praticamente un unico ambiente, pensate anche al miracolo alla risurrezione di Lazzaro, no? Cioè un unico ambiente dove il morto era collocato e dove poi, passato del tempo, si decomponeva e le ossa venivano chiuse in una piccola ossuaria. Ne abbiamo ritrovati migliaia a Gerusalemme, piccoli ossuari dove le ossa venivano contenute e poi collocate nelle pareti o in altre cavità di servizio, dove veniva scritto il nome della persona più delle volte, o se era una persona importante l'ossuario era decorato, insomma, eccetera. Gli Esseni no, gli Esseni avevano delle leggi di purità molto, molto strette, come pensavano che le proprie funzioni corporali potessero contaminare l'ambiente in cui vivevano, così pensavano che la sepoltura dovesse essere individuale. Quindi gli Esseni seppellivano ogni persona in una fossa separata. Qualche volta, in alcuni casi, ponendo anche membri della stessa famiglia nella stessa fossa, ma in ogni caso non una fossa che veniva riutilizzata più di una volta, perché la presenza del cadavere contaminava. Allora, la questione mi ha sempre molto incuriosito il fatto, non tanto il fatto del che si dice che Giuseppe d'Arimatea pagasse una cifra a a Ponzio Pilato per poter prendere il corpo di Gesù, e Giuseppe d'Arimatea non era esseno. La tipologia della tomba che ci viene scritta è una tipologia familiare. Giuseppe d'Arimatea ha costruito una tomba per sé e per la propria famiglia, però ci viene detto che questa tomba non era mai stata usata prima.
Allora,
perché viene detto che non era mai stata usata prima? Questa è una preoccupazione di tipo essenico, perché se Gesù fosse stato collocato in una tomba già usata, si sarebbe contaminato il suo corpo, cioè non avrebbe ricevuto una sepoltura degna, mentre invece l'Evangelista vuole dire ai suoi lettori, indipendentemente dal fatto che sia un fatto storico o no, che Gesù ha avuto una sepoltura che è corrispondente a quelli che sono i criteri di purità esseni. Sì, non era una tomba individuale, era una tomba familiare, perché Giuseppe di Arimatea era una persona dei farisei e quindi aveva una tomba familiare, ma è una, nonostante questo, Gesù è collocato in una tomba mai usata prima, e quindi è come se fosse stato collocato in una tomba individuale.
Questo è un particolare molto interessante che riguarda anche la... Ovviamente esistono anche molti altri particolari che sono molto importanti riguardo alle connessioni con le scene, soprattutto il fatto che tutti i Vangeli e gli Atti degli Apostoli poi descrivono la vita della prima comunità cristiana essenzialmente come una comunità strutturata su principi essenici, condivisione dei beni, pasto in comune, comunanza con il resto della popolazione, ma anche momenti in cui la comunità si ritrova sola in senso identitario. Finisco dicendo che il Vangelo di Matteo ha anche una sua specificità essena esattamente nel momento in cui nel discorso della montagna si definisce quell'in più di cui parlavo stamane. Ricordate, vi dicevo, la tradizione del Vangelo di Matteo cerca in qualche maniera di dire: non siamo contrari alla tradizione farisaica perché noi facciamo tutto quello che è previsto nella legge, però facciamo anche qualcosa in più. E nel discorso della montagna, per esempio, si comincia a dire che non soltanto chi ha commesso adulterio ha peccato, ma anche chi ha pensato di farlo ha già peccato nel suo cuore. Dunque, questo tipo di insistenza più su ciò che si è che su quello che si fa è tipico del movimento esseno. C'è un bellissimo documento che si chiama I Testamenti dei 12 Patriarchi, che è un testo poi esseno che verrà rielaborato in ambito cristiano, dove si parla della vita dei 12 patriarchi, e questa vita è descritta in termini essenici. Queste persone vivono la loro vita, poi si convertono, si danno alla vita religiosa, e nel Testamento dei 12 patriarchi si parla molto del fatto che ciò che più conta non è il fare o non fare le norme della legge, ma conta più ciò che si è, perché ciò che si fa dipende da ciò che si è. Il Testamento dei 12 Patriarchi poi la spiegano in termini essenici, con l'idea che nell'animo di ogni individuo ci sono spiriti buoni e spiriti cattivi, e che quindi il maligno ha la possibilità di entrare direttamente nell'animo umano e di conquistare a sé la maggioranza di questi spiriti che esistono all'interno di ogni individuo. In pratica l'idea è che c'è una specie di conflitto interiore tra bene e male, in cui il male può prevalere perché ha un accesso diretto all'animo umano attraverso il desiderio. Quindi il desiderare la roba altrui, o il desiderare la donna d'altri, o il già commettere un peccato nel proprio pensiero è testimonianza che il male è già entrato nell'animo umano. E gli esseni si pongono il problema di come fare a evitare che il maligno entri nell'animo umano. E qui mi ringrazio il mio amico che mi ha riempito il bicchiere, perché mi dà un esempio molto semplice, che gli esseni dicevano: quando il bicchiere è pieno non ci può entrare nient'altro. Allora, se si riempie il cuore con l'amore e il cuore è indiviso, allora il male non può entrare. Quindi ecco che il bene, l'amore per il prossimo, l'amore per... quando anche nei Vangeli si legge: amate il Dio con tutto il vostro cuore, con tutta la vostra mente, quel tutto in ambito essenico veniva riletto come con l'interezza, l'integrità del vostro cuore. Perché se il vostro cuore è diviso, vuol dire che il male è già entrato dentro di voi. Se il vostro cuore non è riempito dell'amore, ma c'è qualche cos'altro, il desiderio, la cattiveria è già entrata nel vostro cuore, non amate Dio con l'interezza del vostro cuore, perché il Satana è duplicità, è divisione. Ogni volta che voi trovate nel vostro animo un'espressione di divisione, vuol dire che il male è penetrato dentro di voi. Così non dovrebbe essere. Questa immagine è nel Vangelo di Matteo ripetuta continuamente, il tema dell'integrità del cuore. Non potete servire a due padroni, cioè o amerete l'uno o odierete l'altro. Non c'è posto per un duplice amore, o amate Dio o amate il mondo. No, c'è questa idea dell'amore, per questo c'è questa insistenza nei testi evangelici, in Matteo in particolare, sul comandamento dell'amore, che è la somma di tutto. I comandamenti e il culmine non direttamente, perché nel momento in cui si ama Dio con tutto il cuore, il prossimo come te stesso, allora non c'è posto per la divisione e non c'è posto per l'ingresso del male. Quindi questo ideale morale dell'integrità, quindi il problema non è cosa fare o cosa non fare, ma cosa essere o cosa non essere. Il problema è essere buoni. Se no, dicono i testamenti del patriarca, se voi siete cattivi interiormente, il maligno riesce anche a trasformare le vostre opere di bene in male. Quindi non è nel vedere in una discussione astratta su ciò che devo fare che risiede la bontà. Ciò che invece conta è su ciò che si è e su come il nostro cuore si rapporta a Dio e al nostro prossimo. Se il nostro animo, se il nostro desiderio, se i nostri pensieri sono interamente rivolti a Dio e al nostro prossimo e non c'è spazio per niente altro, allora il nostro animo è indiviso e le nostre opere non possono essere che buone. Le opere sono una conseguenza di ciò che è. Con ciò che siamo, non è che noi siamo buoni perché compiamo cose buone, compiamo cose buone perché siamo buoni. Questa era l'accentuazione degli esseni. Ciò che facciamo dipende da ciò che si è, non è che noi diventiamo buoni facendo cose buone. Questo per esempio è un discorso che viene ripreso anche nella lettera di Giacomo, quando Giacomo dice: dalla vostra bocca non devono uscire, prendete la vostra bocca, dalla vostra bocca escono parole cattive e parole buone, escono la benedizione di Dio ed esce la maledizione per gli uomini. Così non sia, perché da una sorgente non possono uscire acqua salata e acqua dolce. Dalla lingua viene fuori ciò che è dentro. Se dentro di voi siete buoni, dalla vostra bocca verranno fuori soltanto cose buone. Se dalla vostra bocca vengono fuori cose buone e cose cattive, vuol dire che il vostro animo è diviso. Questa è una tipicissima forma di predicazione essenica, che noi ritroviamo nel Vangelo di Matteo, nella spiritualità essenica, ritroviamo nel Vangelo di Matteo, ritroviamo nel Testamento dei Dieci Patriarchi, ritroviamo nella lettera di Giacomo, e questa accentuazione di moralità che poi viene ripresa nel Nuovo Testamento attraverso il primato dell'amore e l'accentuazione sull'amore come elemento riassuntivo, perché è in quel momento che veramente si decide la sorte dell'individuo. Io termino qui perché voglio lasciare spazio completo alle domande. Quello che voglio dirvi come pensiero finale è questo. Ricordatevi, io avevo cominciato proprio con la domanda se il Vangelo di Matteo sia un testo ebraico e cristiano. Sono stato subito preceduto, io ora spero ne abbiate un'idea chiara, perché è un testo ebraico e cristiano. È un testo ebraico e cristiano. È un testo ebraico perché parte del dibattito ebraico del primo secolo, è un testo cristiano perché è un testo che esprime l'identità del movimento gesuano. Al tempo stesso è un testo quindi che si colloca come una delle voci in dialogo con altre voci. Al tempo stesso è un testo che anche all'interno del cristianesimo si pone, all'interno del cristianesimo nascente, si pone con una sua accentuazione particolare, proprio per una sua vicinanza più stretta ad alcune correnti rispetto ad altre. Quindi non dobbiamo parlare del testo del Vangelo di Matteo come un testo più ebraico di altro. Paolo non è meno ebraico del Vangelo di Matteo. Possiamo discutere se il Vangelo di Matteo è più vicino a certe esigenze dell'essenismo di quanto non lo siano altri Vangeli. Possiamo discutere se il Vangelo di Matteo sia più sensibile a certe esigenze del fariseismo rispetto ad altri Vangeli. Per esempio, il Vangelo di Luca è più vicino alla spiritualità e alla sensibilità del giudaismo ellenistico di quanto lo sia il Vangelo di Matteo, che invece è un testo più vicino alla spiritualità degli Esseni, ed anche in certa misura più attento a includere alcuni aspetti della spiritualità farisaica, soprattutto nel tentativo di affermare che la spiritualità del gesuana non è qualcosa che si opponga necessariamente alla posizione farisaica, ma è qualcosa che formalmente non trasgredisce nemmeno un atto, una iota della legge, ma naturalmente però ne dà una interpretazione, un di più, perché l'obbedienza per sé alla legge non conta, in realtà conta ciò che si è, e quindi conta anche il modo con cui l'uomo si pone di fronte alla legge divina, che questo è un richiamo che, ripeto, è strettamente legato alla tradizione essenica. Quindi il mio invito è questo, ripeto, per molto tempo noi abbiamo letto il cristianesimo come se non appartenesse al mondo giudaico, cioè come se il cristianesimo si stesse emancipando dal mondo giudaico, quindi ogni cosa che i cristiani dicevano fosse un passo che li allontanava dall'ebraismo. Ecco, questa non è la situazione. Ciò che i primi cristiani fanno è di dare una loro interpretazione. Anche Paolo, per esempio, quando dice a Lettere Carlo, io ho considerato tutto quello che facevo prima come spazzatura, non vuol dire che lui considerasse l'ebraismo spazzatura. Lui dice, io ho considerato il mio modo di vedere l'ebraismo, il modo che io avevo avuto di interpretare l'ebraismo, come qualcosa che non funziona più. Ma questo è un discorso che qualsiasi cristiano a un certo punto della sua vita può fare quando dice, Io finora mi sono comportato da cristiano a questa maniera, ora mi sono avvicinato a un movimento che mi ha fatto capire che invece c'è un modo più autentico di vivere il cristianesimo, un modo che per me è più autentico di vivere il cristianesimo, e quindi io considero il mio modo precedente come sbagliato. Benissimo, questo non c'è, non è che con questo io mi sono convertito da una religione all'altra o ho rigettato la religione cristiana, mi sono soltanto avvicinato a un modo diverso di intenderla. Quindi il Vangelo di Matteo è un Vangelo che al tempo stesso si colloca all'interno di una discussione ebraica del suo tempo, presentando un modo di interpretare l'ebraismo, che naturalmente è un modo diverso da altri. Così come il fariseo si presenta con un suo modo di interpretare la stessa tradizione, ma con un afflato diverso. Al tempo stesso bisogna tenere presente che, quello che dicevo prima, che c'è un certo differenza tra il Vangelo di Matteo e l'esperienza di Gesù. Il Vangelo di Matteo è già un'interpretazione dell'esperienza di Gesù, altri cristiani danno un'interpretazione diversa, e quindi il Vangelo di Matteo gioca anche un ruolo di controverso all'interno del mondo cristiano del primo secolo, il quale esprime una sensibilità che è diversa dalla sensibilità del Vangelo di Luca o è diversa dalle lettere di Paolo, ma con questo sempre all'interno di un dibattito che interessa la comunità cristiana. Finisco dicendo, ripetendo un'immagine che a me piace molto. Vi ricordate, vi dicevo, dobbiamo tornare a considerare ebraismo di oggi e cristianesimo di oggi come due fratelli che dalla stessa tradizione, dallo stesso odre vecchio, traggono cose nuove, in un modo o nell'altro, e che quindi il nostro ideale dovrebbe essere, i rapporti anche tra i cristiani, quello di riconoscersi come fratelli, come persone che sono impegnate, pur con tutte le contraddizioni e i contrasti. Essere cristiani non vuol dire che ci piace necessariamente tutto quello che altri cristiani fanno. A me, nonostante la mia bontà, non mi sono tanto simpatici alcuni gruppi cristiani che conosco, me ne chiedo perdono di fronte a Dio, ma non ce la faccio, e non è che mi siano simpatici tutto quello che fanno tutti gli ebrei di questo mondo. Bisogna anche mantenere un pochino il senso e le proporzioni. Quando si parla di cristianesimo e di ebraismo si parla in termini generali. Però credo che sia importante che riconoscere che ebraismo e cristianesimo sono, presi in termini generali, due tentativi onesti di cercare Dio all'interno della stessa tradizione e di trovarne alcuni segni, alcuni elementi, anche in una prospettiva, pur in una prospettiva diversa. In fondo, nessuno di noi conosce Dio completamente, quindi alla fine dei tempi ci riconcilieremo e conosceremo tutta la verità. Nel frattempo forse sarebbe bello che ci sforzassimo di riconoscersi gli uni con gli altri come fratelli impegnati su strade diverse, ma impegnati alla stessa ricerca, con la stessa onestà. E come diceva il mio amico Alan Siegel, rabbino, che nel suo libro I fratelli di Rebecca, in fondo anche nella Bibbia si parla di due fratelli gemelli che si sono presi a calci fin dal ventre della madre e poi hanno combattuto per tutta la vita per affermare chi di loro era il primogenito, e addirittura quando si incontravano mettevano i figlioli dietro per paura che fosse un tranello, tanto erano sospettosi l'uno con l'altro. Ma poi alla fine nella Bibbia si incontrano e si riconciliano proprio nella memoria dei genitori scomparsi. Ecco, forse questa è una bella immagine tra ebrei e cristiani, e non solo forse tra ebrei e cristiani, anche fra diversi gruppi cristiani e diversi gruppi ebraici, di una possibile strada di riconciliazione. Con questi vi ringrazio e sono a disposizione per le vostre domande.